Antonio Mazzeo. Con lui vogliamo parlare di due cose. La prima è il viaggio che ha appena fatto partecipando alla carovana pacifista in Ucraina, per sapere un po' com'è la situazione lì a Leopoli. E poi parleremo anche dei droni AGS che sono diventati pienamente operativi a Sigonella da pochi giorni e che di fatto proiettano l'Italia immediatamente sullo scenario della guerra in Ucraina, della guerra fra Russia e Ucraina. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Intanto buongiorno a voi.
Allora, raccontaci, io direi di cominciare con un po' di resoconto, di impressioni da Leopoli, poi magari ci ascoltiamo insieme un pezzo di musica come stacco e poi cominciamo a parlare dei droni AGS a Sigonella, se per te va bene.
No, perfetto. Proprio l'1 e 2 di aprile c'è stata questa iniziativa promossa da un ampio cartello di organizzazioni non governative, associazioni per i diritti umani, in buona parte legate al mondo cattolico, quello che ovviamente ha rifiutato lo schieramento in questa guerra, parteggiando per l'uno o per l'altra parte, ma ponendo proprio all'attenzione il rifiuto totale alla logica della guerra e ovviamente anche alle scelte che il governo italiano ha effettuato in queste settimane, dall'invio di sistemi d'arma all'esercito ucraino oppure al trasferimento di buona parte delle forze armate di terra, di mare e ovviamente dell'aria a ridosso dei confini con l'Ucraina, ovviamente una co-belligeranza anti-Russia. Si è trattata di un'iniziativa che voleva porre all'attenzione che di fronte alle guerre bisogna assolutamente metterci corpi, metterci volti, che non basta soltanto la mera manifestazione, l'appello alla pace, l'appello al disarmo, ma che bisogna intervenire nelle situazioni di conflitto, con quello che è stato definito il neutralismo attivo, ossia il sostegno a tutti i rifugiati, a tutte le vittime dei conflitti, ovviamente il sostegno ai corridoi umanitari protetti per accogliere rifugiati, ma accoglierli con esattamente un sostegno da parte dei territori, non le accoglienze come abbiamo conosciuto purtroppo dal 2011 ai giorni nostri nel nostro paese, in cui si è trattato di fatto di un business con una forte centralizzazione e una forte strumentalizzazione degli apparati dello Stato, per cui tanto un'accoglienza diffusa, ma contemporaneamente è servito anche per avviare un processo di costruzione di relazioni con possibili soggetti in tutte le aree in cui sono presenti gli attori di questo conflitto, ovviamente a partire dall'Ucraina, ma anche in prospettiva anche rispetto alla Russia, per costruire realmente relazioni con entità, gruppi, organizzazioni, singoli, intellettuali, donne, obiettori di coscienza che ovviamente rifiutano le logiche dell'ultranazionalismo, rifiutano le logiche dello schieramento e della guerra. È stato un primo atto, un primo processo, ma soprattutto è stata una dimostrazione che è possibile pensare ed è possibile praticare una via alternativa alle logiche veramente da stadio, violente, che vengono imposte purtroppo dai media in quello che sembra essere l'unica logica che è quella pro guerra. Al contrario, di fatto è la prova che esiste un paese ben diverso da quello che viene rappresentato dai talk show televisivi, un paese che rifiuta la guerra, un paese che rifiuta le logiche degli schieramenti, un paese che rifiuta radicalmente le scelte dei processi di militarizzazione e di riarmo che porteranno a raddoppio delle spese militari nel nostro paese.
Com'era la situazione a Leopoli?
Beh, Leopoli è una città che fortunatamente, anche per la sua bellezza, la sua importanza storica, il suo patrimonio artistico, è stata risparmiata fino a questo momento dai conflitti, ma è una è città in guerra, perché in questo momento sta accogliendo, sta ospitando più di 200.000 rifugiati che sono fuggiti ovviamente dalle regioni orientali dell'Ucraina, dove ovviamente i bombardamenti sono quotidiani e il livello di brutalità e di violenza sta crescendo. Per cui è una città, mi sono permesso anche di definirla, una città che esprime la complessità e le contraddizioni di questo conflitto. Una città che tenta di mantenere una sua vita normale, funzionano tutto, funzionano i servizi, il sabato sera i giovani di questa città vanno in centro per vivere momenti di socializzazione come se la guerra non ci fosse, ma poi la guerra la respiri, perché ovviamente se vai alla stazione di Leopoli ti accorgi che costantemente, ogni ora arrivano donne, bambini, anziani, soggetti fragili che tentano di fuggire dalla guerra per trovare accoglienza a Leopoli, oppure per superare il confine a 70 chilometri con la Polonia e iniziare questa drammatica vita di rifugiato. Ma lo respiri anche per la violenza e la brutalità di manifesti propagandistici pro guerra che trovi un po' disseminati in tutta la città, anche nel centro storico patrimonio dell'umanità, accanto a monumenti di una bellezza straordinaria, proprio a dimostrare questa grande contraddizione. La guerra c'è, ma non la vuoi far vedere. Manifesti di una violenza, quello che mi viene in mente particolarmente, c'è un manifesto che lo trovi tra l'altro veramente dappertutto, anche appena superi il confine dalla Polonia, in cui c'è la silhouette della piazza rossa di Mosca con la torre, silhouette a forma di nave militare che affonda, e affonda in un lago di sangue. Ecco una scritta di una brutalità, di una violenza: Russia vaffancazzo, che è un'espressione molto più violenta, molto più brutale del nostro italiano vaffanculo. Mi permetto di dire questo proprio per dimostrare come la guerra la respiri e come la guerra la devi interiorizzare nei cuori, nell'anima, nelle menti, intossicando di fatto tutta la popolazione e ovviamente impedendo processi di riduzione delle tensioni, di pacificazione e tentativo di dialogo. Un altro manifesto che mi viene in mente anche per la sua violenza: una donna bellissima con i colori della bandiera dell'Ucraina, col braccio disteso impugnando una pistola, inserita nella bocca di un Putin sdraiato per terra, nell'annientamento, nella demonizzazione, nella personalizzazione del nemico, per cui introiettando proprio questa prospettiva di impossibilità di riconoscere un'umanità al nemico e dunque ovviamente di pensare al processo di pacificazione. Questo anche per capire il livello anche di propaganda bellica, violenta, che viene fatta respirare quotidianamente alla popolazione anche di Leopoli.
Chiarissimo. I vostri rapporti con le organizzazioni lì, cioè avete trovato qualcuno che, come dire, non si schierasse e fosse per la diserzione dalla guerra, oppure insomma, notizie che ci arrivano da quelle parti dicono che non è molto facile?
Allora Maria, questo sicuramente, io sono estremamente soddisfatto dell'iniziativa, della sua valenza politica, anche del percorso che inizia a proiettarsi anche per dare una soggettività a chi in Italia rifiuta la guerra e vuole costruire rapporti di dialogo. Sicuramente il limite più grosso di questa iniziativa è veramente stata la difficoltà di trovare soggetti realmente radicati, articolati, eccetera, che tentano di mantenere una posizione del tutto autonoma, di non farsi intossicare dalla guerra. Abbiamo incontrato realtà di volontariato, associazioni, eccetera, però ecco, questa è la dimostrazione di quelli che sono i devastanti effetti della guerra nelle società civili. E quando mancano gli anticorpi, quando mancano culture realmente antimilitariste, di rifiuto della guerra, eccetera, è molto facile essere permeati dalle propagande militariste, dalle propagande di distruzione e di morte. Per cui, ecco, se un limite c'è stato, è stata veramente la difficoltà di articolare relazioni con soggetti. È veramente difficile in questo momento, forse la scommessa più complessa per le associazioni no war del nostro paese sarà veramente riuscire a identificare queste realtà e costruire un rapporto, ma è una sfida, dobbiamo assumercela, perché credo che anche questo possa essere un modo per abbassare, ridurre la tensione e tentare di spingere a un tavolo reale che porti innanzitutto a un cessate il fuoco e che avvii realmente un processo di pace. Paradossalmente credo che in questo momento a livello di organizzazioni, a livello anche di proteste che non siano individuali, che non siano singole, che non siano soltanto delegate a intellettuali, eccetera, forse paradossalmente in città come Mosca, San Pietroburgo e probabilmente è più facile. Le manifestazioni sono reali, sono di massa, sono migliaia le ragazze e i ragazzi che scendono in piazza rifiutando la logica della guerra, sono tantissimi gli obiettori di coscienza che stanno anche tentando di fuggire dalla Russia. Ecco, questa mi sembra un'articolazione ancora importante, perché credo che dobbiamo veramente fare in tutti i modi, intanto di esprimere la solidarietà, di garantire realmente protezione e difesa a chi anche in Russia sta rifiutando la logica dello schieramento e della guerra, ovviamente.
Benissimo, tra l'altro ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che partirà fra un paio di giorni una carovana anche da Torino con aiuti medici, vestiti, pannolini per i bambini, insomma le cose che servono per la vita, e che arriverà a Leopoli, quindi sentiremo anche poi da loro la prossima settimana un aggiornamento su che cosa si sta muovendo sul terreno. Senti, io ti proporrei di ascoltare insieme un pezzetto di musica, facciamo uno stacco e poi torniamo a casa nostra e parliamo dei droni AGS a Sigonella.
Perfetto.
dopo aver fatto questo piccolo stacco musicale, siamo ancora con Antonio Mazzeo per parlare dei droni AGS a Sigonella. Antonio.
Sì, purtroppo proprio mentre assistiamo all'escalation della guerra in Ucraina, del livello di violenza, e soprattutto non ci sono prospettive a medio termine per un cessato al fuoco, abbiamo appreso, non certo per bocca della NATO o peggio ancora del governo italiano, la notizia che è diventato pienamente operativo il sistema dell'Alleanza Atlantica denominato AGS, che è un acronimo per Alliance Ground Surveillance, sorveglianza terrestre dell'Alleanza, che è basato su 5 droni e tutto un sistema di controllo di intelligence localizzato nella base di Sigonella in Sicilia. Si tratta di un sistema che è costato miliardi, l'abbiamo appreso tra l'altro dall'azienda costruttrice, main contractor di questo progetto, la statunitense Northrop Grumman, e da questo momento i droni AGS hanno la totale funzionalità, ossia possono tranquillamente volare in un'area che veramente è dall'Oceano Atlantico a tutto il Medio Oriente, al continente africano, fino al Caucaso, raccogliendo tutta una serie di informazioni e dati di intelligence fondamentali nella pianificazione dei conflitti e ovviamente inviarlo in tempi veramente in centesimi di secondo a tutte le strutture, a tutti i centri di comando della NATO, dei paesi membri e ovviamente ai reparti e alle strutture di guerra che sono impiegate a livello bellico. E cosa comporta questo? Intanto cosa ha già comportato la presenza dei droni AGS a Sigonella? Lo abbiamo visto in questi ormai in più di un quasi 2 mesi di guerra in Ucraina. E quotidianamente questi droni, insieme ai droni cugini di proprietà e uso esclusivo delle forze armate degli Stati Uniti d'America, decollano dalla base di Sigonella, attraversano il Mediterraneo orientale, si dirigono fino al Mar Nero e poi effettuano tutta una serie di voli di perlustrazione, di monitoraggio per la raccolta di dati al confine con l'Ucraina, con la Bielorussia, in Crimea e con e ovviamente ai confini occidentali della Russia. Probabilmente l'ascoltatore può pensare, vabbè, stanno facendo soltanto attività di spionaggio come lo fanno i satelliti, come lo fanno Altair, eccetera. Attenzione, perché probabilmente c'è anche una volontà mediatica di far passare l'idea che ci sono dei droni cattivi e dei droni buoni. I droni cattivi sono quelli che sparano missili, sono quelli che fanno gli omicidi extragiudiziali e assassinano le persone. Poi ci sono i droni buoni che fanno soltanto video riprese, raccolta di dati e la loro trasmissione a livello globale. Attenzione, perché è proprio il Pentagono, sono proprio le agenzie spionistiche degli Stati Uniti d'America a dire apertamente che oggi i dati di intelligence che vengono raccolti nel conflitto in Ucraina hanno una rilevanza strategica e hanno un effetto sul combattimento sul campo e anche rispetto a definirne i successi o le sconfitte, probabilmente molto più grandi di quello che hanno i sistemi d'arma che vengono inviati quotidianamente dalla NATO, dai paesi europei e dall'Italia al partner militare di Kiev. Significa che i dati che vengono raccolti quotidianamente dai droni di Sigonella, che poi vengono trasferiti al comando delle forze armate ucraine, stanno determinando sul campo tutta una serie di risoluzioni e ovviamente di rafforzamento della presenza e della risposta ucraina, ovviamente accentuando ulteriormente l'escalation di questa guerra, oltre ovviamente contribuendo alla strage, alla carneficina di migliaia di ragazzi che stanno morendo in questo momento nelle trincee o nelle strade dell'Ucraina per questo folle conflitto. comporta pertanto, e questo agli italiani non viene detto, viene assolutamente tenuto nascosto, occultato vergognosamente innanzitutto dal nostro governo, che noi non stiamo soltanto fornendo le armi all'Ucraina, armi tra l'altro che comunque vengono ridicolizzate anche all'interno delle forze armate, perché spesso non sono, cioè sono più simboliche che reali, ma al contrario abbiamo assunto un livello di contribuzione a questo conflitto, di fatto di co-belligeranza molto più grave, molto più pericoloso, molto più, come potrei dire, che fornisce veramente un ulteriore elemento a innalzare la pericolosità, l'estensione di questa guerra, il rischio di trasformare una guerra totale e globale, proprio attraverso l'utilizzo di questi droni che vengono di cui il volo viene autorizzato dal nostro governo quotidianamente. Tra l'altro, nell'articolo che citavi, ho riportato anche delle notizie che mi inquietano particolarmente, perché a differenza di quello che accade o è accaduto in passato, quando i droni raggiungono i cieli a ridosso della Crimea, spengono l'apparato che le rende tracciabili ai sistemi radar. Pertanto vanno a svolgere operazioni che vengono mantenute nel totale top secret, e questo potrebbe anche comportare veramente violazioni dello spazio aereo, violazioni che pertanto potrebbero ulteriormente rappresentare una vera e propria provocazione di guerra rispetto alla Russia. Ecco, queste cose non se ne parla, di queste cose vengono occultate, ma è la prova che ormai la base di Sigonella, la Sicilia e dunque il nostro paese non è soltanto la piattaforma di partenza di sistemi d'arma o delle forze armate che vanno a combattere in Ucraina, ma di fatto abbiamo trasferito veramente il nostro paese quasi alla frontiera con la Russia, anzi lo stiamo veramente legandolo direttamente all'Ucraina. Ciò comporta, oltre che una criminale responsabilità all'espansione di questo conflitto, ovviamente comporta la possibilità di essere obiettivo strategico per una risposta, in un attacco da parte delle forze russe nel momento in cui ci fosse un ulteriore step, un ulteriore gradino per innalzare il conflitto. Ecco, di questo purtroppo non se ne parla.
Proviamo a farlo noi qui dai microfoni di Blackout, anche perché il nostro è un parlare per agire, raccontiamo che cosa sta capitando per mettere anche in moto dei percorsi di resistenza, di lotta che un po' dappertutto si stanno, sia pur lentamente, cominciando a mettere in moto. Alcuni segnali ci sono e speriamo che possa estendersi ulteriormente. Se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazierei e ti saluterei.
Assolutamente, grazie a voi e buon lavoro.
Grazie a te, alla prossima.
Ciao, buon lavoro.